Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con una compagna della consultoria autogestita di Milano. Ciao. Perché la consultoria autogestita ha fatto, sta facendo e sta portando avanti un ciclo che si chiama, cioè che si interessa proprio di cose nostre e si chiama Cose Nostre. E vorremmo un attimino che questa cosa, proprio cosa nostra, un po' particolare e estremamente interessante, che noi abbiamo cominciato a vederci sul vostro blog, ce la spiegassi un attimo, ce la spiegaste, anche perché mi pare che sia abbastanza articolata.
Essenzialmente l'anno scorso abbiamo pensato, visto che comunque tra lo sportello e altri contatti che avevamo c'era, diciamo, stava emergendo un po' il bisogno di confrontarsi su alcune tematiche anche in maniera un pochino più sistematica, più coinvolgente di altre persone. E abbiamo deciso di dedicare le nostre aperture serali facendo dei cicli tematici, proprio per cercare di fare in modo che diventassero un momento anche per costruire una consapevolezza di noi stessi, dei nostri desideri, dei nostri limiti e anche per rompere un po' con le nostre, per far emergere le nostre contraddizioni e rompere con le nostre certezze. E abbiamo individuato tutta una serie di argomenti che sia che erano emersi durante lo sportello, sia che comunque interessavano noi ed erano emersi durante le nostre riunioni, che potevano creare questa situazione. Il primo argomento che abbiamo deciso di partire, che poi al tempo era anche un po' il primo ciclo di prova, era un ciclo di incontri sul ciclo mestruale. E avevamo deciso il nome Cose Nostre un po' per richiamare anche il fatto che molto spesso invece di parlare di ciclo mestruale e di menstruazione si usa dire ho le mie cose e
Sì,
comunque si sta
anche,
parlando.
anche tanti altri nomi di fantasia, no? Che vengono usati.
Esatto, e poi però già diciamo che rendeva anche bene l'idea cioè di parlare delle nostre cose, al di là
Sì, tutti e due,
del.
certo, due livelli di comprensione, di
Esatto,
indagine.
per cui in realtà già il nome rendeva abbastanza. E avevamo deciso di strutturare il primo ciclo, quello dedicato al ciclo, appunto, a strutturarlo in tre incontri. Per cui il primo dedicato ai significati culturali e sociali dell'assenza e presenza del ciclo. Il secondo sul vissuto corporeo del ciclo e il terzo sull'età in cui il ciclo non c'è, per cui non solo la menopausa, ma anche tanti altri momenti della vita. E in realtà il primo e il secondo incontro si sono mischiati molto perché da subito c'è stata un po' l'esigenza di iniziare a parlare del proprio vissuto e nel corso dei primi due incontri sono emerse alcune tematiche. Prima di tutto, diciamo che abbiamo visto emergere la tematica della vergogna non tanto a parlare del ciclo e delle mestruazioni, ma diciamo una vergogna un pochino più corporea, cioè per cui la vergogna ad annusare, a vedere che cosa esce con le mestruazioni o non con le mestruazioni, per cui abbiamo parlato anche di muco, eccetera. E questo era quello che era uscito principalmente dal primo incontro e da lì abbiamo deciso di ripartire anche per cercare di individuare la matrice di questa vergogna nei confronti del nostro corpo e del nostro ciclo e anche gli strumenti per superarla, strumenti che fossero comunizzabili, per cui cioè, che potessero essere messi in comune da parte di tutte.
Certo.
E poi la discussione si è allargata prendendo spunto anche dai tanti racconti emersi, e si sono toccati moltissimi temi, per cui la medicalizzazione del ciclo mestruale, che è stata vista non come un semplice pillola sì o pillola no, ma perché ad esempio alcune donne decidono di non prendere la pillola, mentre altre per motivazioni più varie decidono che la pillola invece è il metodo contraccettivo con cui si sentono meglio, anche se a questa parte di medicalizzazione del ciclo mestruale ci sono anche state donne che poi hanno detto: provo a smettere di prendere la pillola perché la prendo da tanti anni e voglio riprovare alcune cose di cui abbiamo parlato, alcuni vissuti corporei, e li voglio riprovare. Abbiamo parlato anche della ciclicità come tempo più nostro rispetto a tempi magari dettati più dal lavoro, dal neoliberalismo, insomma tempi più maschili, diciamo.
Certo.
E per cui anche iniziare a vedere, ad esempio, all'interno del nostro ciclo mestruale quale tipo di ciclicità abbiamo, per cui magari abbiamo dei giorni in cui siamo molto più creative, dei giorni invece in cui siamo più riflessive, eccetera, e poi ognuno ha portato la sua esperienza.
Diciamo che mi ha colpito moltissimo qualche giorno fa, insomma, ricorre spesso in televisione una pubblicità in cui c'è una ragazza che ha il ciclo ed è completamente isterica, non so se l'hai mai vista, che butta le robe dalla finestra e il ragazzo scappa, insomma, un po' perseguitato da questa cosa. Dopodiché arriva l'amica, gli porta la pillola di turno e lei finalmente riesce a stare bene e tutto torna in armonia e torna nella norma, insomma.
Che bello.
Vero? Sì, mi ha colpito molto.
Per fortuna non l'ho vista.
Ecco.
Ad esempio, cioè comunque in questa a parte l'elemento della pillola, un po' come, cioè, che è vista un po' come il salvavita, perché così non sono isterica, eccetera.
Sì.
A parte ovviamente il maschio scappa perché,
cioè, certo, no, e beh, sì
un momento di vittimismo,
certo.
Però ad esempio noi abbiamo anche parlato perché ci sono donne che comunque al di là della costruzione sociale magari si sentono più irritabili nei giorni prima della mestruazione, e a parte che secondo me è una cosa che, cioè, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, secondo me dipende anche da cosa ti capita intorno.
Certo.
Cioè magari è semplicemente un momento in cui si accumulano tante cose e quindi ti capita che in un momento di comunque cambiamento mensile magari certe cose vengono più alla luce, però comunque c'è... Cioè, è un discorso molto difficile, perché poi si rischia sempre di scadere in questo biologico, secondo me, anche un po' falso, nel senso che come lettura proprio biomedica ormai abbiamo in testa che se un giorno siamo incazzate, arrabbiate o non sopportiamo chi ci sta vicino, deve essere automaticamente per colpa dei nostri ormoni.
Certo, sì, è vero.
Secondo me come discorso è stato interiorizzato molto. Detto ciò, e questo ad esempio è un discorso che abbiamo fatto anche relativamente ai momenti di assenza del ciclo come la menopausa, ci possono essere dei cambiamenti del corpo che però comunque hanno nel senso non sono distanti da quello che a livello di cultura o di società c'è intorno. E questo ad esempio l'abbiamo visto con la menopausa, perché in molte dicono, cioè sia che non sono in menopausa ma hanno questa visione della menopausa, o altre donne che invece sono entrate in menopausa dicono effettivamente sei irritabile, è tutta una serie di esperienze risposte negative. Però, e quindi ci siamo detti, ma perché allora c'è questa, cioè, ho questa visione, ho questa esperienza un po' dello sbotto durante la menopausa? E una delle risposte che ci siamo date è magari perché hai tenuto tutto dentro per tutta la vita, per cui non ti sei mai espressa, non hai fatto vedere le cose che ti andavano bene o non le hai mai risolte, e quindi in un momento di, comunque, di cambiamento del corpo, queste cose vengono fuori in modo proprio più netto.
Certo.
E quindi da questo punto di vista mi hanno detto, possiamo vedere magari come i momenti di cambiamento del nostro corpo possono farci leggere delle difficoltà o delle cose che non ci piacciono, che non stiamo tirando fuori in altro modo. E poi il discorso della ciclicità ci ha anche fatto riflettere sulla necessità di riprendersi i propri tempi, perché ad esempio, e questo con questo si ritorna al discorso un po' dei tempi anche dettati dal maschile e dal neoliberalismo, per cui siamo sempre abituati a correre, a essere sempre performanti, ma in una logica molto prestazionale, per cui devi sempre essere completamente attiva, completamente bella e appunto prestante, e però ci sono dei momenti in cui il tuo corpo non ha, cioè,
certo,
ti sta dicendo cose completamente opposte.
Certo.
E quindi per questo è importante riflettere sul proprio corpo, sulla ciclicità del proprio corpo, per vedere quali sono questi tempi che invece vorremmo. E che
sì, sì, sì.
Siamo con difficoltà.
E praticamente abbiamo da una parte perso la capacità, perché ce l'hanno fatta perdere, di ascoltare il corpo. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto self-help, che avevamo il consultorio, la cosa che ci ha fatto crescere di più è stata proprio presa in carico della scoperta di come eravamo fatte, proprio anche non fisicamente, ma come funzionavamo. E poi il fatto di ascoltarci, la capacità di ascoltarci, perché riuscivamo a rimediare agli stati di insofferenza o compagnia bella, andando sempre a cercare le cause che, come dici tu, infatti non erano mai fisiche, poi alla fine venivano sempre dall'esterno, e quindi a prendere i provvedimenti quasi prima che ci capitassero. E questo ci ha aiutato tantissimo poi, dopo quell'esperienza che abbiamo fatto per qualche anno, ci ha aiutato tantissimo tutta la vita. Cioè tutte quelle che in quel periodo hanno attraversato quell'esperienza, poi hanno avuto un rapporto con il proprio corpo, i propri stati d'animo, e anche la capacità di discernere in maniera diversa quello che le veniva proposto, cioè sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista lavorativo, c'è un altro approccio proprio.
E poi aggiungo una cosa su questo, ad esempio si può vedere come la questione dell'espressione della rabbia sia molto basata riguardo ai generi, nel senso che quando si vede un uomo arrabbiato, generalmente si pensa che sia sempre una causa esterna che lo fa arrabbiare, cioè al di là del,
certo, è vero,
cioè delle analisi su perché un uomo è arrabbiato, però cioè, c'è sempre un fattore esterno che suscita la rabbia maschile, mentre si ha la visione che la rabbia femminile sia sempre una questione interna, per cui lo sbalzo ormonale o
i giorni particolari,
eccetera,
sì,
eccetera. Questo è proprio una cosa che c'è a livello di immaginario, per cui se una donna è nervosa o ha le mestruazioni o sta entrando in menopausa, e questo è proprio una, abbiamo visto, c'è cioè una cosa molto forte a livello dell'immaginario, per cui una rabbia maschile è scatenata dall'esterno e una rabbia femminile che invece è ingiustificata, in quanto conseguenza di cose interne e quindi anche molto depotenziata, perché la conseguenza è che magari la rabbia maschile l'ascolti, quella femminile no, perché tanto ci sono problemi suoi, poi torna normale.
Certo, sì.
E questo
sì,
è, cioè, anche un depotenziamento profondamente politico della rabbia femminile.
Certo.
E poi per quanto riguarda l'immaginario, appunto sulle mestruazioni abbiamo visto questo, e poi riguardo alla menopausa abbiamo elaborato ulteriormente la questione dell'immaginario, perché anche qui rientra una logica molto prestazionale, che è quella che vede la menopausa come una sorta di stadio ultimo della vita in cui il corpo inizia a decomporsi. Per cui, cioè, è difficile trovare delle letture positive dell'ingresso in menopausa, mentre cioè, appunto, ci sono proprio tutte queste visioni di disfacimento che sono portate a un livello di discorso medico e discorso pubblico a delle conseguenze, insomma, abbastanza preoccupanti, nel senso che anche i ginecologi o comunque figure esperte che cercano di consigliare la terapia ormonale senza andare a vedere se poi una donna ne sente il bisogno o ne ha bisogno, ecco. Ma proprio perché dicono alla donna che inizia ad assumere ormoni prima dell'ingresso in menopausa, rimane più attraente, rimane più sveglia, addirittura rimane più intelligente, per cui proprio
bene.
Siamo anche la fonte non me la
siamo proprio a livelli,
per cui al di là poi del probabilissimo business farmaceutico che ci dietro alle terapie ormonali, non c'è un'attenzione su se la donna ne ha bisogno o se la donna ne sente il bisogno, ma proprio un darlo perché tanto la menopausa, cioè perché c'è molto lo spettro della menopausa.
È
vero che magari, e questo faccio una parentesi, è stato un elemento degli incontri che abbiamo fatto molto positivo, cioè il fatto che fossero incontri molto intergenerazionali, per cui con donne di età presenti, ed è stato un punto di forza perché così abbiamo potuto vedere proprio come cambia il vissuto corporeo a seconda della fase di vita in cui si è, per cui non so, una magari sta entrando in menopausa, una ha avuto un figlio, e questo è molto importante proprio per anche per vedere a livello di confronto proprio i vissuti delle altre donne. Una cosa che abbiamo visto è che è vero che c'è una questione di spettro della vecchiaia che spesso si nasconde dietro l'arrivo della menopausa, e proprio per questo magari è più difficile da esprimere, però decostruendo tutte queste componenti dell'immaginario sulla menopausa abbiamo visto che non è solo questo, ecco, quindi c'è una questione di immaginario, c'è anche una questione di esperienza che magari puoi avere da altre donne, per cui cioè, se affronti magari un nuovo periodo del tuo corpo senza averne parlato, è anche normale che ti spaventi di più rispetto ad aver avuto uno scambio di esperienze, per cui non dico sai cosa ti aspetta, però quantomeno si è già creato un discorso politico su questo cambiamento.
Certo.
E quindi niente, questo proprio a grandi linee è quello che è venuto fuori dal primo ciclo di Cose Nostre. E aggiungo subito una cosa sul metodo, perché stiamo cercando di portarla avanti anche adesso con il nuovo ciclo, e che è il metodo femminista che abbiamo deciso di porci. E questo lo uso anche per introduzione al secondo ciclo di Cose Nostre, cioè il fatto che tutte possono imparare da tutte e nessuna deve essere esclusa perché si sente impreparata scientificamente o ha un vissuto che ritiene problematico o diciamo non in linea magari con magari un immaginario che ci facciamo noi,
certo, che è costruito comunque, no?
Esatto, e quindi c'è bisogno proprio di una riflessione su delle modalità di gruppo che abbiamo mutuato dal maschile, che sono delle modalità misuranti e superficiali omogenizzanti che non ci appartengono, per cui cioè diciamo il nostro interesse non è che poi si arrivi a un'idea rivoluzionaria sul corpo, ma proprio che, cioè, rivoluzionario è lo scambio e il modo in cui lo si fa.
È proprio lo scambio in sé, certo.
Esatto. E poi abbiamo fatto a fine primo ciclo, abbiamo fatto un po' un giro di pareri per vedere quali fossero le tematiche che potevano interessare di più in un secondo ciclo di incontri, e in realtà ne sono venute fuori tante, però sempre partendo un po' da quello che premeva maggiormente a livello di quello che veniva fuori, abbiamo deciso di riprendere dalla vagina.
Certo.
Abbiamo fatto un incontro che è stato quello di febbraio, e è stato un po' difficile, questo lo dobbiamo ammettere, perché anche, cioè, poi ad esempio io parlo anche per come mi sono vissuta io il primo incontro, effettivamente ci siamo rese conto che è molto più difficile parlare di vagina rispetto al ciclo mestruale, perché ormai il ciclo mestruale è anche abbastanza sdoganato su tutti i livelli, quantomeno come possibilità di parlarne, e invece la vagina rimane sempre un concetto molto onnipresente, per cui c'è sempre anche nel discorso mediatico, in modi anche non esattamente raffinati.
Certo. Sì, 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 comunque viene sempre sottintesa in un modo, nell'altro ancora.
Esatto, però è sempre un concetto che rimane molto onnipresente, però non si chiama mai col suo nome,
no,
ci sono sempre dei giri di parole per arrivare a definire la vagina, c'è sempre ma non la si chiama mai. Noi avevamo chiesto di portare una rappresentazione della propria vagina per iniziare subito nel vivo,
cominciare da una cosa insomma sentita da ognuna.
Esatto, e quindi dopo aver letto un estratto dei monologhi della vagina abbiamo dato il via proprio a questo laboratorio di creatività vaginale, che è stato un momento molto intimo di condivisione rispettosa delle differenze, ma anche della timidezza, dell'esuberanza e delle caratteristiche di ciascuna.
Certo.
E i disegni e le creazioni sono state tutte molto belle e hanno portato alla luce diversi discorsi che appunto in realtà sono più delle domande aperte più che delle riflessioni concluse. Ad esempio il fatto di iniziare subito con la lettura di questo estratto dai monologhi della vagina, che appunto essendo molto bello e anche molto vivido di immagini, ha creato un po' in tutte anche un momento di gelo, diciamo. Dice un po' di soggezione, ecco, perché diciamo a livello non esplicito è come se ci fossimo sentite in dovere di dare una descrizione altrettanto bella e altrettanto colorita per far vedere che anche noi stavamo bene con la nostra vagina.
Certo.
E invece abbiamo visto che proprio un conto è il racconto romanzato di un'esperienza, un conto invece è scegliere di confrontarsi a un livello così profondo cercando di mettere da parte proprio tutte le immagini precostituite in poste, per cui quelle precostituite dalla società o non solo dalla società, ma anche magari a degli immaginari a cui facciamo riferimento. E la nostra impressione è stata che appunto il nostro immaginario sia molto influenzato a diversi livelli, ovviamente da una visione sessualizzata, però anche infantilizzata, cioè ad esempio invece di usare il nome vagina, alcune usano patatina, farfallina,
sì, classico, sì,
ancora
sì,
una
sì.
Cosa molto da bambine.
Certo, è
oppure
vero,
dematerializzata, che può essere sia la visione del fiore molto delicato, può essere anche quella della scienza, ad esempio. Ad esempio, io mi sono accorta che uso moltissimo la rappresentazione scientifica quando devo parlare di vagina e anche della mia vagina. Però anche questa potrebbe costituire in qualche modo una sorta di velo, perché è molto comodo oggettivizzare, per cui anche se hai una visione scientifica corretta, dettagliata, ti conosci, ti tocchi, è un conto, ma se ti deve rappresentare in un modo bello e piacevole e condividere questo modo, possono venire toccate anche delle corde più intime.
Certo.
E questo, discutendo, abbiamo visto che magari si può legare anche al fatto che comunque nell'immaginare, nel rappresentare la propria vagina, le donne si muovono un po' su un campo minato, perché può essere minato dalle esperienze negative di violenza, di discriminazione, di vissuto sessuale, e è un campo comunque estremamente intimo che non sempre è facile condividere.
No, penso che abbiate avuto molta difficoltà, non tanto per il problema in sé, quanto perché c'è una, non dico una disabitudine, ma proprio sì, diciamo che è un sociale che ci porta molto lontano da quello che è il nostro essere fisico, non ci fa pensare mai a questo, non ce lo fa leggere, non ci fa, cioè come se fosse qualcosa che non ci appartiene, lo nominiamo, ma poi è qualcosa invece di essere dentro di noi è fuori.
Esatto. E quindi per il prossimo incontro abbiamo deciso di ripartire proprio da questa domanda che ci siamo fatte, cioè come possiamo costruire il nostro immaginario della vagina e come la conoscenza di noi stesse ci può aiutare in questo. Collegato a questo c'è anche un'altra questione, che è quella della materialità, che forse è uno dei tabù più grandi, perché abbiamo visto che si parla poco di odori, di sapori o di sensazioni tattili specifiche. Però riappropriarsi della materialità della propria vagina, anche se può essere accompagnato da sensazioni di vergogna, comunque è un primo passo di conoscenza.
Certo.
E poi anche questa cosa dell'immaginario che associa la vagina a qualcosa di un tipo fiore delicato, però per noi, cioè noi vorremmo che fosse associata a concetti come forza, energia e resistenza, per cui anche provare a ribaltare questo immaginario per forza di delicatezza.
Certo.
E ci sono tantissimi tabù oltre a questi che si rivelano in realtà dei strumenti di depotenziamento della vagina come del nostro corpo. E quindi anche qua ci siamo ripromessi di riprenderli e di vedere meglio i nessi che li uniscono.
Per esempio, leggevo recentemente delle note sul passaggio dal feudalesimo al capitalismo, e uno dei mezzi, diciamo così, se vogliamo usare questo, di controllo sociale, di reimpostazione del modello femminile, e è stato proprio quello di allontanare la conoscenza di sé da quella del proprio corpo, per cui sono stati resi tabù tutti quelli, diciamo, gli odori, gli umori, tutte queste cose che hanno avuto poi l'apice nel periodo vittoriano, in cui addirittura, che era il periodo in cui la costruzione del soggetto, della soggettività, in particolare delle donne, che voleva il capitalismo è stata al massimo, è stato il massimo anche della repulsione riguardo a tutto quello che era corporeo.
E secondo me c'è ancora molto questa, diciamo, questo non voler vedere, cioè non sentire la materialità del proprio corpo.
Certo.
Cioè adesso, ovviamente parlando in generale, poi senza andare a toccare delle questioni di vissuto fisico pesante, per cui invece si prende una distanza dalla materialità, ma per una questione ben specifica.
Ecco. Certo, sì,
per cui,
sì.
Cioè, parlando un po' in generale. E, sì, secondo me, cioè noi l'abbiamo visto già con la mestruazione, perché comunque sono poche le donne che ad esempio provano a sentire quello che esce anche materialmente.
Certo.
Per cui non so, ad esempio provare a toccare l'endometrio, sapere,
certo,
che c'è l'endometrio che,
esatto,
insieme alla mestruazione. E soprattutto anche con la vagina questo succede, però cioè già mentre ci sono comunque anche persone che non hanno problemi a visitarsi da sole, a sentirsi, diciamo che quello che abbiamo visto è proprio che manca comunque un passaggio a livello di immaginario. Cioè io ad esempio ho un'ottima conoscenza tecnica, devo dire,
certo,
però cioè, io direi, ho sentito tantissimo questa mancanza invece di non pensarla in termini propriamente scientifici.
Certo. No, ma che è un livello completamente diverso. Tant'è vero che c'è tutto questo discorso anche, sai, sulla quella che chiamano educazione sessuale dei bambini nelle scuole, no? Che praticamente dovrebbe essere questa conoscenza tecnica o scientifica dell'apparato femminile, dell'apparato maschile e compagnia bella. E la riportano e la riducono sempre a questo, quando c'è, diciamo che non c'è neanche questa, però quando c'è la riducono a questo tecnicismo, mentre sarebbe molto più importante insegnare, non come materia, ma in tutti i momenti della vita, a conoscersi, a sentirsi e a capire come siamo fatti, insomma.
E anche come cambia, perché poi ovviamente anche la vagina come il corpo cambia col tempo, anche se ci sono delle gravidanze, cambia man mano che passa il tempo, per cui c'è comunque anche l'idea che la vagina non rimanga sempre uguale, ma che ci possano essere dei cambiamenti, e dei cambiamenti che magari si sentono sia a livello fisico, sia a livello tattile,
certo,
a livello di buco o a livello di mestruazione. E anche queste cose che nel momento in cui ci si pensa magari possono anche sembrare banali, e in realtà abbiamo visto che bisogna pensarci, però, perché è un pensiero che viene dato talmente tanto per scontato che finisce che la si pensa sempre come una parte immutabile del sé.
Certo.
E invece cioè, è una cosa scontata che però bisogna ribadire.
Certo,
cambia anche insieme a tutto il resto del corpo.
E quindi voi adesso, il prossimo incontro, continuate a incentrarlo su questo.
Sì, perché avevamo pensato, cioè anche qui avevamo suddiviso tre incontri, perché poi vorremmo dedicare anche un incontro alla Candida e altri simpatici abitanti della vagina, e poi anche un incontro a, diciamo, più incentrato sull'autocura, e anche su quello che abbiamo chiamato il kit di sopravvivenza vaginale, cioè quali sono quelle cose che abbiamo in casa che possono essere prodotti in
importanti,
cose,
certo,
che devono esserci proprio per una questione di benessere della nostra vagina, ad esempio l'ovulo di calendula che non manca mai,
che non manca mai.
Anche per uscire dalla logica del qualche problema prendo il cilocane,
sì, e via,
quindi cioè, anche scambiarci questi saperi su come ci curiamo i nostri piccoli problemi e come diciamo, manteniamo il benessere, perché poi un conto è diciamo l'idea dell'essere sana, che è molto sterile e molto biomedica, un conto è sentire che si sta bene anche,
certo,
anche a livello di vagina.
Certo.
E quindi, insomma, adesso per la prossima volta
valutiamo
un attimo come gestire questi due incontri, poi magari ne faremo uno supplementare. Però sì, abbiamo visto che proprio era importante ripartire da quello da come ci eravamo lasciate la volta scorsa, anche perché comunque le riflessioni che sto riportando adesso non sono venute fuori immediatamente durante l'incontro, ma noi stesse abbiamo dovuto ragionarci un attimino meglio
sopra,
per
certo,
far emergere queste cose.
Noi guardate che siamo contentissime di questo, eravamo interessatissime a questo che stavate facendo e anzi vi ringraziamo di questo contributo estremamente prezioso, e se possiamo sentirci dopo, quando avete fatto anche gli altri incontri, a noi farebbe tantissimo piacere, perché la riteniamo un'esperienza molto importante, e soprattutto una delle cose che vorremmo che succedesse è la presa in carico anche da parte di altre realtà di un percorso di questo tipo, insomma anche noi stesse ci rifletteremo sopra, quindi guardate, vi ringraziamo tantissimo per aver cominciato.
Magari scambieremo anche un po'
di esperienze e sensazioni, quindi grazie tantissime a te, grazie tantissime a tutte,
grazie a te,
e salutaci tutte, un abbraccio,
ciao, un abbraccio a tutte,
ciao.